E anche da parte mia, da parte del vostro Enzo, un grosso ciao, un abbraccio a tutti voi caloroso, a tutti voi che siete in ascolto, come al solito. Stiamo parlando di questa sera di Zaccaria, il cui nome significa colui del quale il Signore si ricorda. Viene identificato come il figlio di Berechia, che significa il Signore benedice, e suo padre era il figlio di Iddo, che significa al tempo stabilito. Di certo questo insieme di nomi dal ricco significato richiama alla mente l'incoraggiamento dato al residuo che era ritornato a Gerusalemme dopo la schiavitù babilonese. Dio si ricorda e benedice al tempo stabilito. Sebbene il nome Zaccaria fosse comune tra gli ebrei, vengono menzionati 28 Zaccaria, pensate, nel Vecchio Testamento, ci sono insegnanti della Bibbia che identificano lo Zaccaria di questo libro con lo Zaccaria martire che il Signore menziona in Matteo 23, al versetto 35. Molti tengono poco conto di questa possibilità, ma è interessante notare che l'ebreo Targum afferma che Zaccaria fu ucciso nel santuario e che era sia profeta che sacerdote. In Neemia 12, al versetto 4, Iddo è menzionato come uno dei capi di una famiglia di sacerdoti, e lo storico Giuseppe racconta l'uccisione di uno Zaccaria, il figlio di Baruch, cioè Berechia, come commesso nel Tempio da partigiani proprio prima della distruzione di Gerusalemme. Un'altra osservazione interessante è che la profezia di Zaccaria chiude praticamente il Vecchio Testamento. È il penultimo libro e il Nuovo Testamento si apre cronologicamente con il racconto da parte di Luca di un altro Zaccaria, che significa «il Signore si ricorda», e sua moglie Elisabetta, che significa «il suo patto». Zaccaria era un sacerdote che stava servendo all'altare dell'incenso quando un angelo gli apparve con un messaggio di Dio dopo 400 anni di silenzio. Così di nuovo Dio si ricordò del suo patto. La profezia fu scritta nel 520 a.C. Zaccaria era contemporaneo di Ageo, come è possibile leggere in Esdra 5 al versetto 1 o al capitolo 6 versetto 14, sebbene fosse un uomo più giovane, come leggeremo in Zaccaria 2 versetto 4. Il libro di Zaccaria ha la caratteristica di un'apocalisse. Le visioni assomigliano a quelle del libro di Daniele, Ezechiele, Apocalisse. Daniele ed Ezechiele nacquero in Israele, ma scrissero i loro libri mentre erano fuori dal paese. Zaccaria nacque al di là, al di fuori di questa terra, presso i canali di Babilonia, ma scrisse una volta tornato in Israele. È interessante che Daniele, Ezechiele e Giovanni fossero tutti fuori Israele quando scrissero. Solo Zaccaria era in Israele quando scrisse le sue visioni profetiche. Nell'oscuro giorno dello scoraggiamento che soffocava il residuo del popolo, vide la gloria ed ebbe una visione di speranza. Egli ha più profezie messianiche di tutti gli altri profeti minori. Questo è veramente un libro importante, interessante. Zaccaria era contemporaneo di Ageo, ma il suo libro è in netto contrasto con quello di Ageo, non come messaggio, ma come scopo, come stile. Sicuramente si conoscevano l'un l'altro e profetizzavano allo stesso popolo, nello stesso periodo. Tuttavia, le loro profezie sono tanto diverse. Sembrano di periodi diversi, anche se vengono mandati allo stesso popolo e nello stesso momento. Ageo era lì, alla fondazione del Tempio, prendeva le misure. Lui aveva davvero i piedi per terra, abbiamo detto. Zaccaria era un uomo con la testa per aria, nel senso buono del termine. E nessuno che ha 10 visioni in una notte è proprio normale, diremmo noi. Era un uomo che definiremmo sognatore, mentre Ageo era un uomo pratico. Tuttavia, entrambi parlavano da parte di Dio allo stesso popolo e nello stesso periodo e dello stesso problema. Ancora oggi ci parlano entrambi, ma ognuno a modo suo. Bisogna ammettere che ancora oggi c'è bisogno di questi due tipi di uomini. Vanno bene insieme. C'è bisogno dell'uomo pratico, pragmatico, che sia con l'uomo visionario, perché c'è pericolo nel sognatore. Troppo spesso i sognatori non sono pratici. D'altro canto, l'uomo pratico troppo spesso manca di visioni, così quando li si mette insieme si ha una felice combinazione. Volendo fare uno schema del libro di Zaccaria, potremmo dire che nei capitoli dall'1 al 6 abbiamo le visioni apocalittiche messianiche e del millennio. 10 visioni, tutte in una notte. Poi c'è un interludio storico nei capitoli 7 e 8 che tratta la questione riguardo un rituale religioso, il digiuno. Ci sarà una triplice risposta, cioè che quando il cuore è retto, il rito è giusto, ma quando il cuore è sbagliato, il rito è sbagliato, e che il proposito di Dio per Gerusalemme non cambia in base ad alcun rito. Poi, nei capitoli dal 9 al 14, troviamo aspetti profetici connessi con la prima venuta di Cristo e poi con la sua seconda venuta. La visione avviene nell'ottavo mese del secondo anno di Dario e inserisce questo libro profetico di Zaccaria nel regno di un re gentile, cioè pagano, perché questo è il periodo del ritorno del residuo di Israele nella loro terra dopo 70 anni di schiavitù in Babilonia. Al momento non c'è re né in Israele né in Giuda. La casa di Davide non siede più sul trono e il tempo dei gentili progredisce. Il secondo anno di Dario è lo stesso anno in cui profetizza Ageo. Profetizzano allo stesso popolo, nello stesso periodo. Ageo comincia il sesto mese dell'anno, Zaccaria due mesi dopo. È l'anno 520 avanti Cristo. Ad Ageo la profezia fu rivelata a settembre, ottobre, dicembre, ma non a novembre. Così a quest'uomo, Zaccaria, la profezia fu rivelata a novembre, il mese che fu, in un certo senso, di silenzio per Ageo. La parola del Signore fu rivelata al profeta Zaccaria. Questa è la stessa espressione usata per Ageo. In altre parole, Zaccaria sta parlando con la stessa autorità con cui parla Ageo. La stessa frase ricorre 14 volte in questo libro. Dal momento che il libro di Zaccaria si compone di 14 capitoli, questa ricorre in media una volta a capitolo. Come si può vedere, questo è un altro libro che pone una grande enfasi sulla parola del Signore. Ora, nel secondo versetto comincia il messaggio di avvertimento che Dio ha rivelato a Zaccaria. Parlando con la stessa autorità di Ageo, la parola del Signore sta avvertendo il residuo ritornato di non seguire l'esempio dei loro padri prima della schiavitù. Zaccaria sta dicendo loro che il motivo per il quale sono stati schiavi era che il Signore si è molto adirato contro i vostri padri. Avevano peccato contro Dio, ora li sta ammonendo di non fare lo stesso sbaglio, gli stessi errori. Attenzione! Così parla il Signore degli eserciti. Questo appellativo di Dio è diventato quasi un cliché per noi. Infatti, molti degli appellativi di Dio ci sembrano quasi privi di significato, nonostante li usiamo spesso. Cosa significa davvero Signore degli eserciti? Ricorre 52 volte in questo libro. Ciò indica la sua importanza. La parola eserciti deriva dall'ebraico e significa servizio, o forza, o persino guerra. Il modo in cui è usata qui implica risorse limitate ai suoi ordini per il bene del suo popolo. Questa è la definizione di uno studioso biblico che mi sento di condividere. Nel Nuovo Testamento è scritto «Egli è ricco in misericordia». Puoi vedere in Efesini 2, al versetto 4, e «ha ogni potere», Matteo 28, versetto 18. Così, amica, amico, di che cosa hai bisogno oggi? Hai bisogno di un po' di misericordia? Bene, lui abbonda in questo. Ne è ricco, può estenderla a te. E quanto ne abbiamo bisogno? Lui è il Signore degli eserciti. E questo appellativo ricorre tre volte in questo versetto, e ancora nel quarto, nel sesto versetto. «Tornate a me, dice il Signore degli eserciti, e io tornerò a voi». Vedi come sta estendendo loro la sua misericordia. Dio sta dando un avvertimento pratico. «I vostri padri non prestarono attenzione ai profeti che io ho mandato loro. Ho mandato Osea, ho mandato Gioele, ho mandato Amos». Ho mandato loro Isaia e Geremia, ho mandato tutti questi profeti, ma i vostri padri non diedero ascolto e non prestarono attenzione al loro messaggio. Questo è il motivo per il quale furono deportati. Poi Dio fa una domanda. Dove sono i vostri padri, i vostri profeti? Non si odono più le voci dei profeti precedenti. Geremia, Isaia, Osea, Gioele, Amos sono andati via, sono morti. Le loro voci sono mute e perciò i vostri padri dove sono? Ebbene, sono sepolti laggiù, in Babilonia. Quello è il posto sbagliato per un israelita dove essere sepolto, perché vogliono essere sepolti nella propria terra. Persino Giacobbe, nella terra d'Egitto, fece giurare a Giuseppe che non l'avrebbe sepolto lì in Egitto. Disse, voglio essere portato lassù e sepolto con i miei padri. E lì, e dov'è il suo corpo? A Hebron. La speranza dei patriarchi e degli israeliti pii era di trovarsi nella loro terra al momento della resurrezione e della morte. Se sei mai stato a Gerusalemme, saprai che davanti alla porta orientale, nella valle di Kidron, e al lato del Monte degli Ulivi, ci sono le tombe degli israeliti. Gli arabi ne hanno mutilate una gran parte, ma sono state restituite a Israele. Vogliono essere sepolti in quel luogo, perché aspettano di vedere il Messia venire sulla terra in quel luogo. Si pensa che saranno risuscitati dalla morte quando Cristo ritornerà sulla terra per stabilire il suo regno. E permettimi di ricordarti che al tempo del rapimento il Signore Gesù non verrà sulla terra, piuttosto risusciterà i suoi e li incontrerà in aria. Non verrà a stabilire il suo regno sulla terra in quel periodo. Prima il mondo dovrà vivere il periodo della grande tribolazione e poi Cristo tornerà sulla terra per regnarci personalmente. Comunque, Come vedi, la domanda di Dio attraverso Zaccaria è molto pertinente. I vostri padri, dove sono? Sono sepolti laggiù, presso i canali di Babilonia, un brutto posto in cui stare, visto che la vostra speranza è nella terra di Israele. Poi Dio chiede, i miei decreti non arrivarono forse a colpire i vostri padri? Ossia, non raggiunsero i vostri padri? Il giudizio per i loro peccati li raggiunse. Allora essi si convertirono e dissero, il Signore degli eserciti ci ha trattato secondo le nostre vie, secondo le nostre azioni, come aveva deciso di fare. Alla fine era in grado di ammettere che il giudizio che era venuto su di loro da parte di Dio era giusto, perché Lui li aveva avvertiti, ma loro non gli avevano dato ascolto. Diciamo qualcosa intorno all'interludio storico. È molto simile a ciò che abbiamo anche nella profezia di Ageo. Nel mezzo della profezia, Ageo fu mandato dal sacerdote per chiedergli riguardo alla legge. Se qualunque cosa che è pura tocca ciò che è impuro, lo farà diventare puro? E chiaramente la risposta fu negativa. E se ciò che è impuro, secondo il cerimoniale, tocca ciò che è puro, lo renderà impuro? La risposta chiaramente è sì, lo farà diventare impuro. Nell'interludio storico di Zaccaria abbiamo lo stesso problema da una angolazione leggermente differente. Riguarda il digiuno. La domanda è, dobbiamo continuare a piangere il quinto mese e a digiunare come abbiamo fatto per tanti anni? La domanda riguarda un rituale. Un rito è una cosa giusta o è una cosa sbagliata? Le persone hanno iniziato a digiunare prima della cattività in Babilonia e hanno continuato a fare altrettanto durante la cattività. Nel Salmo 137, nei primi due versetti, è scritto «Là presso i fiumi di Babilonia, sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre». Hanno semplicemente dato libero sfogo alla tristezza della loro anima e questo ha assunto la forma di una funzione religiosa. In realtà, Dio non aveva loro mai prescritto dei giorni di digiuno. Aveva dato loro 7 giorni di festa. Era stata una loro idea di digiunare. Avevano dedicato giorni al cordoglio e ai pianti e giorni al digiuno durante la loro cattività e ora continuavano a mantenerli dopo la cattività, ma Dio non li stava benedicendo. Avevano raggiunto una certa ricchezza, molti di loro stavano costruendo le proprie case, si stavano mettendo comodi e nonostante ciò piangevano, facevano cordoglio, dicevano abbiamo fatto questo, ma Dio non ci ha benedetti. La domanda qui si riferisce al dubbio che ci fosse qualcosa di giusto o sbagliato nel rituale. Un rituale è giusto oppure no? Questa è la domanda di quella gente. Dicono, abbiamo digiunato e pianto e ci siamo lamentati e ora tutto sembra abbastanza ridicolo. Sta iniziando a essere una noia. Dopotutto è solo un rituale religioso che stiamo osservando e non stiamo traendone nessun risultato. Dio non sembra benedirci. Dovremmo continuare a fare questo? Zaccaria darà alla gente la risposta di Dio riguardo a questa domanda. Dio non dice che è sbagliato digiunare e neppure che è giusto. Non dà una risposta diretta. E ugualmente dà una risposta alla domanda. Troveremo che in effetti vi è una triplice risposta a questa domanda riguardo al rito religioso. La prima risposta è che se il cuore è giusto, il rito è giusto. La seconda risposta è che se il cuore è falso, allora anche il rituale è falso. La terza risposta è che lo scopo di Dio concernente Gerusalemme non sarà cambiato da nessun rito. Dio non approva e neppure condanna il rituale. Egli indaga sul motivo. Dio dice, avete digiunato per me? E quando il vostro digiuno era finito, non vedevate l'ora di arrivare a tavola. E quando stavate mangiando, cosa avete fatto per me? Paolo ha scritto ai Corinzi. Ora non è un cibo che ci farà graditi a Dio. Se non mangiamo, non abbiamo nulla di meno, e se mangiamo, non abbiamo nulla di più. Abbiamo letto da Prima Corinzi, capitolo 8, il versetto 8, e più avanti, nella stessa lettera, leggiamo al capitolo 10, versetto 31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. E se potete digiunare alla gloria di Dio, proseguite, digiunate, ma se lo state facendo per qualche altra ragione al di fuori di questo alto motivo, non fatelo. La nostra fede cristiana non è un affare della domenica. La prova del nostro culto della domenica è la vita che viene vissuta il giorno dopo. Se vi è un forte desiderio di una vita che piacerà a Lui, se vi è un desiderio stimolante di conoscerlo e conoscere la Sua parola, allora non vi è niente di male in un rituale. L'importante è avere una buona relazione con Dio. E amare Gesù Cristo. E vi voglio lasciare qua proprio con questi concetti attorno al rituale. Io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani, quando avremo ancora una volta l'occasione di riaprire il libro più letto, vale a dire la Bibbia. Ciao!